Radio Sveglia.
minuti, la radio sveglia di questo mercoledì 4 gennaio, giovedì 4 gennaio. Come passa il tempo? La lettura dei quotidiani, poi vi porteremo lettura dei quotidiani che oggi è molto concentrata sui rincari. Sono un po' all'inseguimento i quotidiani in questi giorni di notizie che erano già abbastanza evidenti, insomma, però vengono rimpolpate quotidianamente da nuovi fatti, come la decisione di ARERA della bolletta aumentata del 23%, parliamo di gas e metano. Insomma, adesso le vediamo tutti i quotidiani, i loro temi, le loro riflessioni, l'inflazione, la BCE, i tassi, gli scontri del governo, l'autonomia, la pernacchia di Giorgia Meloni al partito unico della destra, che le frega a lei. Al 30%. E poi andremo in Palestina con due racconti, uno sulla spianata delle moschee con Eric Salerno, che ci racconta della Palestina, non dalla Palestina, anzi ci racconta di Israele e della Palestina, e poi andremo proprio in Palestina con una carovana e non solo che è in Cisgiordania, insomma a Betlemme, poi dopo vediamo insieme, li ascolteremo. E poi ancora, che cosa ne è degli sperimentatori dell'inquinamento a Milano con i loro rilevatori in casa per capire quanto biossido d'azoto ci avvelena, cioè quanto poi le auto sono davvero determinanti nell'inquinamento di questa città e di, non solo di Milano e Roma. E poi ancora la GKN che si inventa un percorso diverso, tradita dall'imprenditore che dovrebbe rilevarla e poi alla fine non lo fa. E si inventa un doppio percorso, una cooperativa di mutuo aiuto solidale e sociale, e d'altra parte invece un percorso probabilmente di riconversione industriale gestito dagli stessi operai, se ce la fanno. E ancora e ancora la violenza di genere, maltrattamenti, violenza, comportamenti al limite degli uomini. Esiste un protocollo per diciamo ammonirli, avvisarli, che preclude a un percorso chiamiamolo di terapia, di trattamento, un percorso di autocoscienza, un percorso di mettersi in gioco. Insomma, sentiremo poi da chi lo pratica questo percorso, da chi ce l'ha come incarico professionale istituzionale, come funziona, perché per se è importante per questi maschi che già hanno oltrepassato la linea o che sono lì per oltrepassarla, se serve, se funziona, se qualcosa raccoglie. Ma prima di tutto, siccome vedo qua tra le notizie dell'alba che Walter Cunningham, l'ultimo astronauta sopravvissuto dell'equipaggio della prima missione dell'Apollo, della NASA, quella che è andata sulla Luna, è morto a 90 anni, era uno dei tre del 68, quello diciamo che trasmetteva in diretta mentre orbitava attorno alla Terra. La prima missione non è proprio quella che... dove arrivarono sulla Luna, ma è la prima che cominciò ad avvicinarsi. E allora una piccola omaggio, Fly Me to the Moon, perché fa bene sempre, ogni scusa è buona per riascoltarla. Mm-hmm.
dies. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Fly Me to the Moon nella versione di Julie London, della spettacolare Julie Wonder. La canzone si chiama anche In Other Words perché è meraviglioso il punto in cui lo dice. Ovviamente all'epoca ci si proiettava, la luna ci proiettava verso il futuro, io vi ho proiettato giovedì ma invece è mercoledì, grazie a Anna Paola. Avevo detto giusto, poi mi sono corretto, le mattine sono così, soprattutto quando avete davanti una dozzina di giornali da che avete sfogliato, insomma segnato, vi proiettate già avanti per non vedere forse la giornata che ci attende. Corriere della Sera, gas e benzina, maxi rincari, la bolletta aumenta del 23, l'autorità a gennaio, è possibile un rincaro. Poi l'uomo con il coltello arrestato a Milano, l'accoltellatore di origine polacca della ragazza israeliana alla stazione Termini di Roma. La Stampa, il caro energia fa 2 milioni di poveri, record di stoccaggi evita la stangata, perché poteva andare anche peggio. Allarme Financial Times, tassi della BCE, Roma rischia stazioni inferno, il reportage che fanno tanti, la Stampa gli dà questo titolo davvero un po' forte, insomma. Poi coi funerali del Papa, stazioni inferno, vabbè, e comunque sarebbe Termini. Il Messaggero, gas, picco bollette a dicembre, regioni autonomia differenziata, la bozza Calderoli divide il governo, l'avevamo detto e raccontato ieri. Rocca, che è il candidato nel Lazio della destra, Lazio riparto dalla sanità ma i rifiuti avanti con la differenziata, la destra pronti via, comincia a litigare anche sul l'inceneritore dei rifiuti a Roma, anche loro. La bolletta del gas cresce di 1866 euro in un anno, dice Il Giorno, il suo titolo, che però la fotonotizia su qualcosa che forse vi interessa e vi riguarda, magari se riusciamo ne parleremo. L'inverno scomparso, Appennino senza neve, meglio sulle Alpi ma si teme la pioggia, che c'è ed abbondante anche negli ultimi giorni, stagione turistica KO, il clima manda in tilt l'agricoltura. Ecco, diciamo, più che la stagione turistica, fatto importantissimo per carità, è l'inverno che quest'anno non è arrivato, non si è presentato. Il Manifesto, non aprite quella posta, in arrivo aumento record delle bollette del gas e poi tamponi d'ingresso, scontro con la Cina. Un anno già caro a venire, anche loro sulle bollette. Bollette alle stelle, la casta regionale si aumenta i vitalizi, i veri bisognosi. Record del Consiglio della Liguria che si aumenta del 12% il vitalizio. E poi il Fatto Quotidiano, come tanti altri, fa un racconto dei ragazzi dell'Ecospray, scarcerati, attaccati quasi da tutti noi dilettanti creativi. Il mondo della stampa si è finalmente accorto di Ultima Generazione. Non l'ha fatto a luglio, quando tra i primissimi si erano appiccicati alle opere d'arte in Italia. La prima volta è stata in Italia, non il pomodoro a Londra o il purè di patate non mi ricordo se ad Amburgo o a Düsseldorf o ad Amsterdam, ma fu in Italia agli Uffizi. Adesso se ne sono accorti, dovevano andare fino al Senato per diciamo destare l'attenzione. Libero, ecco chi si mangia le nostre pensioni, sapete chi? Gli stranieri e i fannulloni. Il Sole 24 Ore, RFI ANAS, scantieri per 30 miliardi, ma la notizia è anche questa, l'inflazione tedesca scende all'8,6, segnale per la BCE, quindi attenzione, in Germania l'inflazione scende. La Repubblica, Covid, scontro Cina-UE, apre su questo tema, Pechino inaccettabili test sui viaggiatori che arrivano dal nostro paese e rifiuta le donazioni dei vaccini. E poi i sindaci scrivono a Mattarella, fermi la riforma Calderoli, doppia foto, la sacralità moderna di Ratzinger e di Pelé. La Repubblica, con l'intelligentissimo Marco Belpoliti, riesce a mettere insieme i due funerari. La Verità, l'UE dona alla Cina i vaccini pagati da noi, e con questo diamo la linea a Sara Milanese dall'altra parte degli acquari dei nostri studi, che con Martina Stefanoni ha curato e cura l'edizione del giornale radio per gli aggiornamenti. E 34 minuti, la radio sveglia che vi accompagna in questo mercoledì 4 gennaio vi porta adesso sulla spianata delle moschee di Gerusalemme. Al-Quds. Perché ieri era una delle notizie del giorno, la mano di Netanyahu dietro il blitz di Ben-Gvir, la visita alla spianata non è una mossa del neoministro, ma l'affermazione della sovranità di Israele su Gerusalemme Est. Questa è la lettura di Michele Giorgio sul Manifesto. Ieri scortato con la poliziotti israeliani in passeggiata il ministro della pubblica sicurezza, appunto sulla spianata, le proteste, insomma il governo Netanyahu si presenta con tutta una serie di anche proprio simboli che dicono un po', indicano intanto il governo più a destra della storia di Israele, un po' che cosa sta succedendo. E Martina Stefanoni lo ha chiesto ad Eric Salerno, che oltre ad essere stato per tantissimi anni inviato del Messaggero in Israele, è un saggista, uno scrittore, ci aiuta spesso a provare a leggere la politica israeliana. Il suo ultimo libro è Mossad Base Italia, le azioni, gli intrighi, le verità nascoste, edito dal Saggiatore nel 2021. Oddio, non so se è il suo ultimo, ma sicuramente è quello che ho letto ultimamente con grande piacere. Ecco che cosa Eric Salerno ha raccontato di ciò che è successo sulla spianata delle moschee a Martina Stefanoni.
È quasi una provocazione, ma anche un tentativo di vedere dal nuovo ministro quali sarebbero le reazioni. E ovviamente lui e anche il primo ministro Netanyahu hanno capito che non saranno leggere le reazioni che arriveranno da tutto il mondo, non dal mondo palestinese soltanto, per i tentativi di modificare lo status quo sulla spianata del tempo o delle moschee, a seconda dal punto di vista della persona che ne parla. E questo hanno già sentito gli Stati Uniti, che hanno detto di no. Netanyahu stesso è stato costretto a rilasciare subito una dichiarazione in cui ha detto che non ha alcuna intenzione di modificare lo status quo. Questo bisogna vedere in futuro che cosa succede.
E pensando invece al passato, quindi ai precedenti di questa visita alla spianata delle moschee?
Pensando al passato, ovviamente viene in mente quello che è accaduto nel 2000, quando il primo ministro Sharon è salito sulla spianata sfidando il mondo palestinese, non soltanto, ed è scoppiata la seconda intifada. che ha avuto negli anni morti, feriti e il cambiamento completamente del governo, della politica, e tutto il processo di pace è rimasto bloccato, si è fermato e direi che oggi come oggi è abbastanza morto.
C'è un rischio di reazioni, non dico come nel 2000, però insomma simili, o comunque a quali rischi possiamo pensare?
Noi possiamo pensare al fatto che già l'anno scorso, con un governo che era di centrodestra, in cui venivano dei segnali di moderazione, almeno delle frasi, delle parole di moderazione, ci sono stati molti morti nei territori palestinesi, molti palestinesi sono stati uccisi, alcuni israeliani sono morti, e ovviamente quello è un segnale di due tipi: da una parte che le organizzazioni palestinesi sono cambiate, Hamas è più potente anche nei territori occupati, non soltanto a Gaza, ed è pronto ad agire, a reagire alle provocazioni. Dall'altra parte gli ebrei, gli israeliani sono sempre cresciuti di più, le destre diciamo, e potrebbero loro fare altre provocazioni, nel quale caso ovviamente aumentano i morti, aumentano gli scontri e si potrebbe andare a finire a nuove misure restrittive israeliane, e una situazione che potrebbe precipitare con una provocazione minima. Non è detto che debba succedere chissà che cosa, un attentato piccolo, una reazione sproporzionata da una parte dei militari, che sono già sono stati costretti gli israeliani stessi a spostare una brigata fatta di ebrei ortodossi sulle alture del Golan, lontano dal campo d'azione dei territori occupati e anche di Gaza.
Ma invece adesso nell'immediato, proprio nello specifico, in seguito alla visita, dobbiamo aspettarci altre reazioni più forti, più concrete da parte palestinese?
Ma io credo che cercheranno, se noi stiamo guardando l'autorità nazionale palestinese, credo che staranno buoni per il momento, perché con quella dichiarazione che vorrebbe essere una garanzia da parte di Netanyahu, non conviene all'autorità nazionale palestinese innescare dei problemi al suo interno, quando non hanno ancora deciso chi dovrà sostituire il presidente. Le elezioni palestinesi non ci sono state proprio per questo motivo, sono da anni che Abu Mazen è presidente di un'autorità che va avanti con la collaborazione israeliana, ma non ha un grande following nel mondo palestinese. Per il momento non credo che agiranno i palestinesi, se non come singoli gruppi di armati nei territori occupati. Non credo che dobbiamo aspettarci un qualche cosa che scoppia subito. È chiaro però che basta un attentato importante, una serie di uccisioni o dei coloni o all'interno di Israele, e potrebbe succedere qualsiasi cosa, perché il terreno è fertile, questo non c'è dubbio, i tempi sono pronti, non è successo niente per parecchio tempo, potrebbe succedere qualcosa.
Anche perché, spostandosi invece un attimo sul il nuovo governo, che è considerato il più a destra della storia israeliana, cosa possiamo aspettarci da questo governo?
Io credo che andranno avanti piano piano, cercheranno di tastare il terreno, di fare piccole iniziative per consolidare gli insediamenti nei territori palestinesi, mosse piccole ma importanti. Netanyahu, dall'altra parte, ha bisogno di questa alleanza che ha messo su per cercare di modificare alcune leggi e soprattutto la Corte Suprema, per garantire un giudizio positivo e il cambiamento anche di alcune leggi, per riuscire a non finire lui stesso in galera con l'accusa di corruzione e altre accuse che gli vengono mosse dall'autorità giudiziaria israeliana. Sappiamo che Israele, con tutti i suoi difetti, è capace di mandare in carcere un sindaco, un primo ministro, anche un presidente.
Un'ultima domanda proprio su Ben-Gvir, cioè chi è e che significato ha questa carica a ministro della sicurezza?
Beh, è una carica abbastanza importante perché gli concede dei poteri importanti rispetto alla gestione della polizia, e questo potrebbe significare delle iniziative nei territori occupati, e non soltanto da parte della polizia, che potrebbe agire o reagire alle iniziative palestinesi se si trova di fronte a qualche cosa di insolito, qualcosa di nuovo. Il personaggio è un personaggio di estrema destra, l'abbiamo detto, che è stato criticato dallo stesso Netanyahu anni fa, quando era premier, e diceva che non ci sarebbe spazio in un governo per un uomo come Ben-Gvir, mentre adesso ha una posizione importante nel governo israeliano.
عصفور طل من الشباك قال لي يا لولو خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو
قلت له انت من وين
قال لي من حدود السماء
قلت له جاي من وين
قال لي من بيت الجيران قلت له خايف من مين
قال لي من القفص هربان قلت له ريشاتك وين
قال لي فرفط هالزمن
عصفور طل من الشباك وقال لي يا لولو خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو كسر صوته وجناحاته قلت له انت من وين قال لي من حدود السماء
قلت له جاي من وين
قال لي من بيت الجيران قلت له خايف مني
قال لي من القفص هربان قلت له ريشاتك وين
قال لي فرفط هالزمن
عصفور طل من الشباك وقال لي يا لولو خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو
.45, questi sono in Radio Dervish, il brano si chiama Asfur, in un album molto bello che si chiama Lingua contro Lingua, ve lo consiglio, dedicato molto ai prodromi del quella che poi si chiamerà lo scontro di civiltà. Noi siamo in linea e non indugiamo molto perché non sappiamo quanto regge poi la nostra linea con la Cisgiordania, e esattamente a Betlemme, nel campo di Deisha, con noi dovrebbe esserci Massimiliano di West Climbing Bank. Intanto buongiorno Massimiliano, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie intanto del vostro tempo. Prima di arrivare, io volevo intanto un po' lasciarvi raccontare cosa fate lì con una carovana che si Moltiplica nel tempo, dedicata a un progetto molto interessante, molto creativo, che ha a che fare con lo scalare, col partecipare, con le giovani generazioni. Ma prima di tutto, che clima c'è lì? Sì, intanto come state, come vivete, qual è il clima attorno a voi in questi giorni che sono stati, almeno dalla parte, diciamo, non della Cisgiordania, ma dall'altra parte, sono stati molto molto, cioè lì da voi sono stati molto molto intensi.
Sì, noi stiamo abbastanza bene, ovviamente come già magari in Italia sono arrivate delle notizie, la situazione qui è abbastanza complessa. Negli ultimi giorni ci sono stati dall'inizio dell'anno 3 morti, Israele ha ucciso 3 persone all'interno dei qui di Deisha e a Jenin, e di conseguenza insomma la situazione politica, ma anche un po' il sentire dei palestinesi è molto insomma la pressione è molto alta, per cui in questo contesto comunque noi siamo qui e cerchiamo per quanto possibile di proseguire e continuare il nostro progetto.
Il vostro progetto, e qui veniamo, è Climbing West Climbing Bank, voi avete con il vari luoghi, ma insomma io mi riferisco all'acciaieria di Zam, cioè un progetto di arrampicata, di sport, di collettività, un progetto sociale, politico che curate, è portare lo sport e la relazione anche lì dove ha già seminato e continua a seminare con tante iniziative buoni frutti per i giovani locali, di scambio, di possibilità di scambio in territori che sono, ricordiamolo, completamente sigillati, ormai è difficilissimo anche entrare, è complicato poter entrare, abbiamo ricordato un po' di mesi fa il divieto israeliano all'entrata addirittura di fidanzati, di stranieri, di persone che vivono all'interno dei territori occupati.
Sì, allora West Climbing Bank nasce circa 5 anni fa in relazione a un incontro che c'è stato con l'ILAC, che è un centro culturale che si trova qui a Deisha, nel campo profughi di Deisha Betlemme. È iniziato questo scambio e sicuramente noi, essendo per una buona parte alpinisti e scalatori, abbiamo deciso di capire come l'arrampicata potesse essere un mezzo di scambio, e quindi abbiamo fatto ormai 5 anni fa un primo viaggio in cui abbiamo fatto un grande sopralluogo per capire come appunto costruire delle infrastrutture sportive, quindi delle falesi esterne qui a Betlemme in collaborazione con l'ILAC. Negli anni successivi siamo riusciti a chiodare diverse falesie, e questo aspetto ha avuto un duplice effetto. Il primo sicuramente è quello di scambiare e usare l'attività sportiva per supportare il popolo palestinese, quindi condividere questo aspetto. L'altro è costruire delle infrastrutture in zone che qui sono abbastanza rare, ovviamente nell'erosione della colonizzazione di Israele, costruire delle infrastrutture sportive in modo tale da tutelare quelle che sono le zone a rischio, contando che appunto in una delle falesie a Batir, che è un paesino vicino a Betlemme, in questo momento da un paio d'anni è stata costruita una colonia proprio sopra la montagna su cui scaliamo.
Quindi
la falesia è un mono.
No, scusami Massimiliano, quindi voi di fatto, adesso per me che non capisco niente, non sono purtroppo per me uno scalatore, voi proprio avete aperto delle piccole vie, immagino siano, non so, vedo le immagini sul vostro sito, chi vuole cercarvi, West Climbing Bank, e si trova tutto, vedo, non so, sul Monte Betir che avete costruito 6, 7, 8 vie, le avete chiodate, e poi ragazzi, giovani, istruttori, formazione, immagino per iniziare ad arrampicare e fare e riappropriarsi un po' anche dei propri spazi, del proprio territorio, giusto?
Esatto, esattamente, quindi questa duplice funzione è anche questa, cioè di permettere alle persone di poter accedere e utilizzare un luogo tra l'altro naturalistico molto bello, e anche questa è una cosa abbastanza rara data l'erosione del territorio, e di conseguenza negli anni abbiamo sviluppato e poi abbiamo ovviamente condiviso e insegnato un po' anche tecniche base di sicurezza per poter arrampicare anche in autonomia. Siamo felici perché adesso in quest'anno che siamo tornati dopo uno stop relativo alla pandemia, abbiamo visto che la falesia è frequentata da, anche da persone locali che in autonomia vanno e scalano. Un'altra piccola parte del progetto che è stata molto importante per noi, all'interno del campo profughi di Aida, che è sempre qui a Betlemme ma è più vicino, all'interno di un del centro culturale a Mal, abbiamo costruito una piccola paretina indoor per i bambini del centro, e anche questa è stata una cosa molto importante, anche perché appunto poi i bambini nel loro spazio ricreativo possono usare questa parete per approcciare all'arrampicata.
Allora, Betlemme, Deisha è un po', diciamo, a sud di Betlemme, e Betlemme è a sud di Gerusalemme. Voi siete vicinissimi poi al luogo, insomma, dove c'è stata la provocazione in questi giorni, la spianata delle moschee e così via. Volevo chiederti se la vostra vita quotidiana lì in queste settimane, per quello che è il tuo paragone, insomma, 5 anni fa non sono poi tantissimi, è limitata la possibilità di girare, i checkpoint, la vita comune, l'elettricità, funzionano i servizi, cioè come si vive?
Ma allora, diciamo che la quotidianità della vita ovviamente è abbastanza complessa e non ha subito significative variazioni, perlomeno nel periodo in cui noi siamo qui. Sicuramente per noi, soprattutto ieri, un po' di cose sono cambiate, nella misura in cui noi avevamo in programma ieri di andare a Nablus e Jenin, che sono due città in cui avremmo dovuto incontrare delle associazioni. E ieri notte, l'altro ieri notte invece, purtroppo proprio dietro il centro che ci ospita, è stato ucciso un ragazzino dalle forze israeliane. Di conseguenza abbiamo deciso di non proseguire il viaggio e di partecipare a quelle che sono tutte le cose che vengono fatte quando muore un martire, di conseguenza andare a prendere la salma in ospedale, insomma è tutto, quando un ragazzo, una persona viene uccisa, è tutto molto collettivo, per cui ci sono questi cortei che si muovono dall'ospedale alla casa della famiglia e poi in questa tenda che rimane per 3 giorni per permettere alle persone di portare le proprie condoglianze, e infine poi la sepoltura al cimitero. Quindi ieri abbiamo preferito, anche per rispetto, restare qui, e ovviamente questa per noi è stata una variazione molto, molto significativa e molto forte, anche per insomma, l'emotività del tutto, contando che per loro è, ahimè, una pratica particolarmente consolidata, anche perché appunto purtroppo Israele ammazza e come dicevo all'inizio, da inizio anno una persona al giorno viene uccisa all'interno dei campi, e quindi insomma per noi diciamo che la variazione è stata questa. Di conseguenza oggi stiamo facendo, ci hanno chiesto insomma come delegazione italiana di collaborare con loro per fare un murales proprio legato alla questione dei martiri. Ovviamente poi la questione politica invece è una variazione significativa, quello che è accaduto alla moschea di Al-Aqsa, e in generale questi martiri, la risposta di Hamas all'interno della striscia rispetto alla provocazione, insomma sicuramente sono delle cose molto significative e anche abbastanza complicate dal punto di vista della probabile e della possibile esplosione, direi abbastanza giustificata, di rabbia all'interno della Cisgiordania e anche all'interno della striscia di Gaza. Quindi insomma il contesto è particolarmente esplosivo, se possiamo usare questa metafora.
E purtroppo sì, il 15enne ucciso lì di fianco a voi, ad Aisha, sud di Betlemme, si chiamava Adam Ayad, e appunto, come ricordavi Massimiliano, è la terza vittima nelle ultime 24 ore. Noi intanto vi auguriamo ovviamente giornate di anche per il vostro progetto, insieme a giornate che dove riuscirete a continuare, perché questi progetti portano ovviamente anche la possibilità, ripetiamo, di scambio per luoghi che sono discretamente poi chiusi nella loro possibilità di comunicare all'esterno. Immaginiamo a tra poco il rientro. Intanto grazie Massimiliano, quando rientrate?
Noi rientriamo il 6 e poi organizzeremo una serie di iniziative di restituzione in ambiti, diciamo, sportivi e non solo.
Allora, Massimiliano, West Climbing Bank da Betlemme, sono i giorni, insomma, in cui a Betlemme ancora c'è tutta la, in teoria anche per i cristiani, la magia in teoria del, immagino, so se ci sia per voi lì che siete in un'altra situazione, però c'è tutto l'immaginario del, dell'Epifania. Grazie mille di essere, di averci regalato questo racconto.
Grazie a voi per lo spazio e buona giornata a tutti e a tutte.
A presto, grazie. Massimiliano, West Climbing Bank da Betlemme. E questo invece è Love Me in Jerusalem, Radio Dervisci ancora.
صوت القاهرة يذيع أمسية طرب أصيل في أورشليم حبات عقيق منثور على جسمك في سمر ليالي في معبد خصر نحيل أتصوف كانت وعود وطوى يا سمي حرب على الباب وليل بريء سافرنا في موجا والقلوب فلتمت الحرب والتفنى الحدود
Popolare.
E alle 9 la Radio Sveglia torna in vostra compagnia e si sposta decisamente geograficamente. Torniamo qua tra noi, tra Milano e Roma, cioè non proprio in mezzo, a Milano e a Roma, dove l'appello dice, del tema che vorremmo trattare adesso, dice cercasi cittadini scienziati tra Roma e Milano. Ancora 12 giorni per iscriversi a un monitoraggio che si chiama No 2 No Grazie 2023. NO2, il biossido di azoto, ma ci facciamo spiegare tutto da chi ne sa. Un buongiorno ad Anna Gerometta, che è la presidente dei CIT, fondatrice dei Cittadini per l'Aria. Buongiorno intanto.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Bentornata. La domanda è, insomma, c'è qualcosa di vecchio, ai noi, e di nuovo in questa vostra campagna? State cercando cittadini scienziati, intanto per fare cosa, e perché poi io un po' provocatoriamente dico che c'è qualcosa di vecchio, non in voi, ma insomma di restio proprio, insomma che fatica che si fa, però siamo qui per farla, no?
Esatto, allora la ricerca è per cittadini che si offrano volontari, tra virgolette, per partecipare a un monitoraggio del biossido di azoto, prenotando un piccolo campionatore passivo che è un tubino. Invitiamo anche chi lo ha già fatto a rifarlo negli stessi punti, perché ci servirà da comparazione, servirà ai ricercatori da comparazione rispetto alle edizioni precedenti. È un piccolo tubino che si ritirerà a fine gennaio e che si dovrà collocare dove ognuno sceglie dal 4 di febbraio al 4 di marzo. Il 4 di marzo si chiuderà il tappino che è stato aperto, il 4 di febbraio si riporterà al punto di consegna, tutti i campionatori passivi avranno assorbito il biossido di azoto durante il mese di monitoraggio e ogni cittadino potrà poi vedere qual era la concentrazione davanti a casa, davanti a scuola o davanti al luogo di lavoro dove ha scelto di posizionare il campionatore. Creeremo come al solito delle mappe. Ricordiamo che l'ultima mappa che abbiamo fatto nel 2020 è servita a stabilire con gli epidemiologi che a Milano ogni anno, solo per il superamento dei 20 microgrammi, che allora diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità non si devono superare, muoiono più di 1500 persone per l'esposizione a questo inquinante. Quindi questo è un problema davvero grave per i bambini, quindi invitiamo tutti quelli che hanno bambini agli asili, a scuola, a posizionare campionatori passivi davanti alle scuole, in modo tale anche da sostenere la richiesta che abbiamo fatto con altre associazioni durante quest'inverno nell'ambito della campagna della Città delle Persone a Milano, ma anche a Roma naturalmente, di ottenere le strade scolastiche. E quindi insomma vorremmo che questa campagna fosse veramente molto popolata di punti. Avremo anche una novità vera e propria, nel senso che...
Aspetta, Anna, permetto un attimo, dove le persone possono rivolgersi per partecipare? Immagino
sì, certo.
Il sito, immagino, no, ci saranno tante
certo.
Formule.
Certo, allora bisogna entrare nel sito www.cittadiniperlaria.org
e poi
vedrete
c'è
una
partecipa.
Bella immagine con Milano e Roma, si clicca da lì. Ricordiamo in particolare che il campionatore è a pagamento, nel senso che noi lo dobbiamo pagare al laboratorio e costa 18 euro, ma per gli studenti abbiamo fatto una super sconto a 10 euro, quindi tutti i giovani fino a 25 anni, e ci auguriamo che siano tantissimi, possono prenotare il campionatore a 10 euro, le associazioni 15 euro, quindi speriamo veramente di avere tante
scienza
persone che partecipino.
Partecipata. Poi abbiamo visto nel corso di questi anni appunto come il vostro monitoraggio sia stato particolarmente utile per vedere quello che voi dite da tempo, e ovviamente i negazionisti negano da sempre, anzi vi sberleffano inutilmente perché hanno torto, cioè proprio le diverse concentrazioni molto significative quando si parla di soste di fronte a scuola, vie del traffico congestionato, orari, vie che fanno da tappo, insomma da canali di raccolta dell'inquinamento pesante.
Certo, le arterie proprio del traffico, che sono, se si guarda l'ultima mappa che abbiamo pubblicato a settembre, in cui che è anche interattiva, si vede che le arterie sono blu rispetto alle concentrazioni. Quindi l'altra cosa che volevo invitare, raccontare per fare in modo che le persone sappiano che c'è, è che da metà febbraio una parte, i maggiorenni che partecipano al progetto potranno essere candidati e selezionati per partecipare a una ricerca epidemiologica facendo dei test quotidianamente per una settimana, perché c'è un gruppo di ricercatori che comprende anche l'Università di Milano che sta preparando questo progetto per fare un incrocio fra quello che è l'impatto delle concentrazioni e la nostra salute mentale, la nostra reattività, la nostra velocità di elaborazione e benessere a seconda delle concentrazioni di inquinamento giorno per giorno nelle nostre città. Ormai ci sono un sacco di evidenze che collegano non solo più la salute dei polmoni, del cuore, ma anche la nostra salute mentale. Quindi questa è una novità del progetto alla quale speriamo che tantissimi abbiano voglia di partecipare.
Anna Gerometta, lei ci diceva che una delle cose per cui vi siete proprio un po' arrabbiati quest'anno è la cancellazione quasi in toto dei fondi per i percorsi ciclabili, giusto? Ed è legata. Che cosa è successo? Abbiamo ancora un minuto, ce la facciamo.
È successo che nell'ambito della finanziaria sono stati azzerati quasi, abbiamo salvato grazie all'impegno della campagna Clean Cities 10 milioni, ma erano originariamente 94 che dovevano cercare di sostenere una diversa modalità di spostarsi nell'ambito delle nostre città, perché lo ricordiamo, proprio a Milano e nella città metropolitana di Milano è stata fatta una ricerca dalla quale emerge che il modo più efficace per ridurre gli inquinanti dell'aria è misure sulla mobilità ciclistica, quindi spostarsi in bicicletta anche su percorsi medio-lunghi, quindi in periferia, se ci sono le strutture, è un modo sano, efficace per combattere l'inquinamento della nostra aria. Quindi questa è una cosa particolarmente grave, è grave che ci siano ancora in circolazione tantissimi veicoli che hanno probabilmente sistemi di fit devices, sistemi che truccano fra virgolette le emissioni, come sono la gran parte dei diesel fino agli Euro 6C, quindi quando si protesta perché bisogna eliminare dalle nostre città i veicoli diesel, bisogna sapere anche che lo facciamo per la nostra salute e nessuno di noi è esente dagli impatti di questo inquinante.
Allora, vediamo se indovina la cosa che ci hanno chiesto di più prima di salutarle i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Non puoi indovinarla, ovviamente, la dico io. Vogliono sapere se c'è, vale solo per le città di Milano-Roma o se anche per le province, se si possono.
No, assolutamente, scusate, mi sono persa l'informazione, è tutta la città metropolitana di Milano, ecco. E tutto l'agglomerato a nord di Milano che arriva praticamente fino a Como, quindi si può partecipare in tantissime cittadine e invitiamo anzi cittadini, anche i comuni, ci sono alcuni comuni che stanno partecipando, cosa delle quali siamo naturalmente molto grati, invitiamo i municipi di Milano a partecipare loro stessi aiutando la diffusione del progetto e quindi speriamo di avere tanti cittadini scienziati.
Intanto grazie mille Anna Gerometta e ci sentiamo presto, insomma parte tra poco, lo ricorderemo ancora.
Va bene, grazie mille a voi tutti.
Grazie a voi cittadini.
E buona ricerca.
Buona ricerca partecipata, a presto.
Arrivederci.
What you have done to me, the damage is much deeper than you'll ever see.
hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two.
Why did you do it?
I've been thinking about what you have done to me.
It's only Stretch.
Much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me?
Perché mi hai fatto ciò? Why did you do it? That thing to me?
Do it.
Eccoli qua, un pezzone veramente di tantissimi anni fa. Mi serviva per introdurre il nuovo tema, anche se state scrivendo un po' di persone per sapere qual è il sito per partecipare alla campagna di monitoraggio sul biossido d'azoto nelle diverse aree metropolitane, Milano e Roma. È cittadiniperlaria.org. E noi adesso andiamo a parlare di GKN, speriamo di futuro. Il nostro ospite, intanto ve lo saluto, è Gigi Malabarba, Rimaflo e Rete Nazionale Fuori Mercato. Buongiorno intanto Malabarba.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutte e tutti.
Grazie di essere con noi. Lei è stato tante cose, operaio, sindacalista, fondatore di comitati di base, sindacati di base, senatore della Repubblica, insomma ne ha fatte di tutte e di più. Si occupa per fortuna negli ultimi anni essenzialmente di mutuo soccorso tra i lavoratori, diciamo così. Tra poco capiremo perché, cosa c'entra con la GKN. Prima di tutto però ascoltiamo Dario Salvetti, che della CKN è uno dei diciamo delle voci conosciute del collettivo di fabbrica, del collettivo Insorgiamo, che ci raccontava al microfono di Massimo Alberti il loro anno di mobilitazione. Così partiamo da loro e poi cerchiamo di ragionare sulle diverse cose con Gigi Malabarba che si stanno preparando.
La fabbrica è ancora in assemblea permanente. Un anno fa avveniva il passaggio di proprietà dal fondo finanziario alla nuova proprietà, ma noi decidemmo di continuare l'assemblea permanente a verifica di quello che avrebbe fatto la nuova proprietà. Avevamo il forte sospetto di essere dentro una tattica che chiamiamo quella della rana bollita, cioè di cuocerci a fuoco lento fino a che non ci sono più le forze per reagire quando ti rendi conto che ormai stai per morire dal punto di vista industriale. Riassumere questo anno non è facile, ci sono stati incontri su incontri dove è stato fatto di tutto per logorarci, arrivando fino a novembre, quando di fatto attraverso un gioco di sponda, involontario o volontario, non lo sappiamo, tra INPS, Ministero del Lavoro e azienda, ci hanno messo in una condizione in cui ad oggi noi non siamo né stipendiati, né cassa integrati, né disoccupati, non siamo nulla e quindi siamo nella terza mensilità senza stipendio. Però questa è solo una parte della storia. L'altra parte della storia è che noi in questo anno abbiamo continuato la mobilitazione, abbiamo dato vita a 3 mobilitazioni di convergenza su Firenze, Bologna e Napoli, continuando a portare avanti il nostro motto di insorgere e convergere allo stesso tempo, ed oggi siamo nella condizione in cui nel collettivo di fabbrica noi abbiamo delle proposte per la reindustrializzazione e quindi ancora una volta si inverte tutta la narrazione. Gli operai sono pronti a far ripartire la fabbrica con progetti industriali ecocompatibili avanzati, il governo né questo né quello precedente non pervenuto, il padronato, così come è giusto chiamarlo, parla solo di ammortizzatori e cassa integrazione e non di lavoro, industria e di ripartenza, e questa è oggi la nostra condizione.
Se questa è la condizione, quali sono le risposte? Sono 2 in realtà, Gigi Malabarba. Una è la, come appena detto Dario Salvetti del collettivo Insorgiamo della GKN, la reindustrializzazione, diciamo, dal basso, chiamiamola così, con come deciderà l'assemblea di fabbrica, lavoratori e le lavoratrici, modelli ne abbiamo già visti. E poi però c'è anche un altro pezzettino del percorso, che è una SOMS, così la chiamate?
Sì, è una società operaia di mutuo soccorso, è il nome storico di Finottocento, che è nato, diciamo, agli albori proprio del movimento operaio e che si reinventa. Si reinventa in modo, in chiave moderna, dando delle risposte in senso mutualistico tra i lavoratori e con i solidali intorno alla fabbrica, ma anche per essere un soggetto di proposta. Nel senso, la SOMS Insorgiamo si è seduta al tavolo che è il comitato di proposta e verifica con la Regione Toscana, con gli enti locali e con, se avesse partecipato, anche la stessa proprietà Borgomeo di QF, per poter dire se non c'è un piano industriale proposto dalla proprietà, l'istituzione sappia che c'è una proposta che viene da parte operaia, da parte dei lavoratori, di reindustrializzazione. Il soggetto giuridico è lo stesso, quello che fa l'attività mutualistica di sostenersi nella fase drammatica, soprattutto senza salario di questi ultimi mesi, ma anche appunto un soggetto che può fare una proposta. E siamo esattamente in questa fase in cui Borgomeo non sta presentando nessun progetto industriale, istituzioni non pervenute, in cui diciamo, si può immaginare, ipotizzare la nascita di una forma di cooperativa autogestita per portare avanti la reindustrializzazione sulla base dei progetti che i lavoratori, insieme all'università, insieme al comitato tecnico scientifico, che ormai funziona da più di un anno, hanno elaborato. Quindi avere la possibilità diciamo, di reggere con attività mutualistiche in una situazione appunto di perdita completa anche di salario, e dall'altra però di pensare a un utilizzo del denaro pubblico, perché questa è la vera sfida, perché non è che non ci sono soldi pubblici, ci sono un sacco di soldi pubblici messi a disposizione di Borgomeo, stiamo parlando di 35 milioni di euro soprattutto da parte di Invitalia, e dall'altra parte il vuoto. Quindi come utilizzare questi soldi pubblici da parte di chi direttamente si è costruito da solo dei piani industriali. Quindi quando chiude una fabbrica non necessariamente c'è la chiusura di una storia in cui i lavoratori vengono tenuti per un po' di tempo a bagnomaria, o come dice giustamente Salvetti con la storia della rana bollita a essere cotti a fuoco lento, ma ci può essere un'alternativa che non impoverisce né i lavoratori né il territorio, non fa perdere dei posti di lavoro, perché i lavoratori stessi si sono costruiti un progetto di lavoro. E la cosa interessante, come è avvenuta per Rimafro, è che cosa può fare una fabbrica metalmeccanica per il pianeta? È fare esattamente qualcosa che serva diciamo, come passaggio a una vera reindustrializzazione di tipo ecologista, cioè di qualcosa che non distrugge ma che costruisce nell'ambito, diciamo, di una sostenibilità anche ambientale.
E adesso ci arriviamo, Malabarba. Io però ho bisogno di rifare qualche passaggio, perché forse sono troppo veloci per la mia testa. Allora, da una parte c'è un'area, quest'area ha dentro una produzione storica di assi per autobus, se non mi ricordo male, insomma, di materiale meccanico per la produzione veicolare. Io mi ricordavo autobus, ma mi corregga lei, a Campi Bisenzio. Quindi immaginiamo che ci sia il problema dell'intestazione dell'area, della produttività, eccetera, eccetera. Dall'altra parte ci sono tutte le progettualità per dire: è inutile stare con un imprenditore che al tavolo poi non ci sta, non mette progetti, non mette reindustrializzazione, ma si intesta dei fondi pubblici. Ecco un soggetto che di fondi pubblici li può gestire per l'area, per i lavoratori, con delle progettualità produttive e mutualistiche, giusto? Produttive di vario genere. Questo è un po' sì, quello che lei ci ha spiegato?
Esattamente. L'anno scorso, quando ancora c'era in ballo la possibilità che ci fosse un piano di reindustrializzazione da parte di Borgomeo, si è partiti da macchinari esistenti che sono esattamente la produzione di segnassi per le automobili, per i veicoli in generale. E lì è stato fatto un progetto insieme all'università, i lavoratori l'hanno fatto, il collettivo, che riguardava la mobilità ecosostenibile. Questa è la possibilità di utilizzo dei macchinari e delle professionalità che hanno sempre lavorato nel settore automotive. Se questa cosa viene meno perché non c'è la possibilità di andare in questa direzione, Borgomeo ha dimostrato di non avere nessun piano industriale in questa direzione, dall'altra parte è nata una serie di altre proposte che invece possono essere gestite direttamente da una società che è costituita direttamente e esclusivamente dagli operai. Voglio ricordare che in Italia dal 1985 esiste una legge, che è la legge Marcora, per le fabbriche che però sono fallite e dismesse, in cui i lavoratori possono acquisire l'azienda e farla ripartire con mezzi propri, utilizzando anche parzialmente dei fondi pubblici, quelli soprattutto degli enti mutualistici e cooperativistici, e dall'altra parte le proprie risorse con gli anticipi della cassa integrazione e degli ammortizzatori sociali. Ma in questo caso noi non ci troviamo di fronte a una fabbrica fallita e dismessa, ma una fabbrica che è attiva. Infatti, se non viene riconosciuta la cassa integrazione, Borgomeo deve pagare gli stipendi perché si è impegnato a riattivarla.
Cosa che non sta succedendo, abbiamo sentito, da tre mesi. Cioè i lavoratori e lavoratrici AGKN in questo momento dicono: noi non siamo nulla, non siamo né lavoratori perché non siamo pagati, non siamo cassa integrati, non siamo niente.
Ecco, questa è la novità, è che a partire appunto dalla fine di agosto i lavoratori AGKN non sono rimasti con le mani in mano, ma hanno fatto esattamente come fece Rimafro 10 anni fa. E cioè hanno cominciato a produrre direttamente. È stata avviata un'attività per la costruzione di un birrificio artigianale all'interno, la prima cotta sarà fra qualche giorno, lo annuncio. Attività mutualistiche rivolte al territorio. La mensa dei lavoratori si è trasformata in una mensa popolare aperta ai cittadini e alle cittadine del territorio che sono in difficoltà economica. È stata avviata un'attività di distribuzione alimentare, anche questa è una forma di lotta contro il caro vita, che riguarda ad esempio la rete nazionale fuori mercato, ma anche una fattoria autogestita dai lavoratori che è quella di Mondeggi, che è sempre nella zona di Firenze. Anche lì si è creata un circuito positivo tra i lavoratori e il territorio, e queste cose sono pezzi di attività economica che potranno svilupparsi ulteriormente con gli altri progetti industriali se la regione ad esempio darà credito, come hanno chiesto i lavoratori, ai progetti che sono stati presentati. La parola d'ordine sta diventando un po': costruiamo nuove società operaie di mutuo soccorso nei posti di lavoro. Pensate, c'è l'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori che non viene sostanzialmente applicato, è un pezzo, un residuo di quelle storiche società operaie di mutuo soccorso che è presente nella legislazione italiana, è quello che si è trasformato un po' nel dopolavoro, il CRAL aziendale. Ecco, questo CRAL aziendale in realtà è uno spazio di autogestione dei lavoratori che le aziende sono obbligate a concedere come spazio fisico, ma anche come spazio di iniziativa sociale che può essere rivitalizzato costruendo dei progetti che se la fabbrica o qualsiasi posto di lavoro dovesse andare male, i lavoratori possono disporne per ricostruire un progetto di autogestione. Bisogna andare attraverso delle lotte che si stanno già verificando a diciamo, riattivare una serie di meccanismi, dato che lo Stato e il padronato non sono più in grado di garantire né occupazione né una produzione che sia utile per i territori. Ecco, questa qui è la novità. Costruiamo società operaie di mutuo soccorso adeguate a questa fase storica, a partire dalla piccolissima esperienza. Guardate, la situazione è che una piccolissima realtà come quella di Rimaflo 10 anni fa, sgarruppata, messa in difficoltà, diciamo, create tantissime condizioni per la sopravvivenza economica veramente molto disastrate. Ebbene, questa situazione è riuscita a passare il testimone a una realtà molto più significativa, forse l'avvertenza più significativa che abbiamo in Italia da tanti anni, no? Per come ce l'ha raccontata tante volte Dario Salvetti. Ecco, noi siamo molto contenti che ci sia la possibilità di dare continuità, perché può essere una delle risposte possibili, quella dell'autogestione operaia di fronte a questa fase di crisi economica molto molto forte.
Beh, di mancanza di prospettive. Ma la barba è stata sempre un po', come dire, peschiamo nella storia, ma la storia in questo senso non mente, cioè è sempre stata la capacità di reinventarsi, di comunità, comunitarismi, solidarietà che tra territorio, lavoratori, cittadini eccetera cercano di resistere a condizioni di avversità che li avrebbero spazzati via. È sempre stato così, no?
È sempre stato così, oggi forse non è facilissimo, perché la globalizzazione ha creato delle difficoltà indubbie dal punto di vista della competizione economica a tutti i livelli, però è anche vero che in assenza di alternative il protagonismo dei lavoratori e insieme ai territori può normalmente essere una possibilità. Peraltro ci sono delle esperienze, soprattutto in America Latina, in Argentina, non solo, in cui di fronte alle gravi crisi i lavoratori hanno saputo dimostrare che è possibile far andare avanti la produzione senza padroni, e questa può essere anche un'alternativa dal punto di vista di una sinistra che ha bisogno di ricostruirsi, di reinventarsi in qualche modo, cioè di ripartire direttamente dal dare risposta dei bisogni sociali, cominciare a far vedere che è possibile costruire le alternative e non solo fare dei progetti o della propaganda in generale, che ovviamente non dà delle risposte. I lavoratori magari guardano con diffidenza a queste cose. Qui stiamo parlando di cose, di risposte molto concrete, quindi società operaie di mutuo soccorso un po' in tutti i posti di lavoro, no? In attesa di costruire anche delle alternative di carattere più generale.
E questo fa la Rete Nazionale Fuori Mercato insieme anche ad altre cose, nell'esperienza appunto di Rimaflo, ce l'ha raccontata Gigi Malabarba, grazie intanto. Le volevo chiedere, ma non abbiamo più il tempo, lo faremo un'altra volta, se lei deve pensare alla sua esperienza all'Alfa Romeo diciamo anni 90, stiamo parlando dei primi anni 90, con gli ultimi operai giovani che entravano in fabbrica, con la fabbrica già praticamente mezza smantellata, e che cos'è la differenza di oggi, ma la lasciamo sospesa per un prossimo appuntamento. Intanto grazie.
Però c'è un filo di continuità che è interessante, no? Anche infatti, questo magari lo approfondiamo.
A presto Malabarba, grazie.
Di nuovo.
A presto, la linea al giornale radio.
Euro c'è il vero fuori tutto. Fino al 19 gennaio la lavatrice Haier con trattamento vapore Air Fresh è tua a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.
Velo dopo velo dopo velo, 5 veli di spessore con vere fibre di cotone per più assorbenza, più resistenza, più morbidezza. È la carta igienica Foxy Cotton, vellutata, inimitabile, e con i suoi fogli più grandi del 30%, un solo strappo può bastare. Così non ci sono sprechi. Foxy Cotton, l'unica carta igienica 5 veli.
Vorrei ridurre i costi della mia impresa, ma anche supportare i miei dipendenti. Signor commercialista, mi aiuti.
Su, non si abbatta. Per le piccole e medie imprese ci sono i ticket Restaurant Edenred.
Perché?
Perché i dipendenti hanno a disposizione un contributo extra ogni giorno e lei risparmia, soprattutto se sceglie il formato elettronico.
Buoni per tutti, buoni perché. Scopri tutti i perché su ticketrestaurant.it.
Popolare Network.
9:31 minuti, buongiorno, gli aggiornamenti dalla redazione. Escludiamo il sequestro della Geo Barents, non c'è un motivo valido, i soccorsi sono stati chiesti e coordinati dalle autorità italiane. Così il capo missione di Medici Senza Frontiere dal porto di Taranto, dove è in corso lo sbarco di 85 naufraghi soccorsi in due diverse operazioni di salvataggio. La Geo Barents è la prima nave di una ONG ad attraccare dopo l'entrata in vigore del decreto con il nuovo codice di condotta che prevede multe fino a 50.000 euro, sequestro e confisca della nave. Intanto a Lampedusa l'hotspot è nuovamente al collasso, quasi 1.400 le persone al suo interno, circa 600 i migranti arrivati nelle ultime 24 ore, gli ultimi tre sbarchi nella notte. Ucraina, il governatore di Sebastopoli in Crimea annuncia l'abbattimento di due droni nei pressi dell'aeroporto militare di Belbek. Questa mattina segnalate diverse esplosioni nella penisola, annessa dai russi nel 2014. Nella notte invece colpita più volte dai missili russi la città di Nikopol, danneggiata la rete elettrica e un gasdotto. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia nell'attacco a Makivka ucciso anche il vicecomandante del reggimento russo. Birmania, la giunta annuncia che in occasione del 75esimo anniversario dell'indipendenza dalla Gran Bretagna rilascerà più di 7.000 prigionieri. Non ha precisato però se l'amnistia includerà i dissidenti politici arrestati in quasi due anni di resistenza contro il golpe militare. Più di 13.000 i ribelli ancora in carcere. Caltanissetta, due quindicenni sono stati arrestati con l'accusa di aver torturato e seviziato un tredicenne. La vicenda risale a settembre, i due avrebbero portato il tredicenne in un garage legandogli caviglie, polsi e bocca con nastro da imballaggio. Lo avrebbero picchiato e minacciato di morte se avesse rivelato quanto accaduto. Ci fermiamo qui per il momento, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Per portare la gioia delle feste in tavola, conta su di noi. Nel nuovo Interspar di Mariano Comense trovi tutta la qualità e la convenienza per iniziare al meglio un nuovo anno con tante offerte scelte per voi. Fino all'11 gennaio trovi spumante Ferrari Brut a 9,90 €. Buon anno da Interspar, il valore della scelta.
Davvero scrivete ancora la letterina a Babbo Natale? Avete paura che Garabombo non sappia leggere? Sotto il grande tendone del commercio equo e solidale di Milano ci sono i panettoni artigianali e bio, la moda etica, vini da tutta Italia, libri e giochi per bambini, decorazioni natalizie, ceramiche da tutto il mondo e i gadget di Radio Popolare, fino alla Befana, tutti i giorni, dalle 9 alle 20. Garabombo, nel piazzale del metrò di Pagano.
E 35 minuti, la radio sveglia si avvia agli ultimi 20 minuti di trasmissione per poi lasciare lo spazio, note dell'autore, a uno speciale sulla crisi, sui temi delle crisi economiche di quest'anno, curato da Massimo Alberti. Immaginiamo che la parola GKN ricomparirà. Ci avete scritto in un paio di persone, forse non siamo stati chiari, chi lo sa. Ne prendo uno, anzi tre, quattro, che dice: ma veramente, prendo il più cattivo, ma veramente pensiamo di sostituire le attività produttive con un birrificio e una mensa popolare? Forse a sinistra dobbiamo avere mire più altro tipo, per esempio immaginare di prendere pezzi di quell'economia verde di cui tanto si parla e gestirla, anzi autogestirla, produzione di pannelli solari, veicoli non inquinanti, è esattamente quello che stanno facendo. Fanno le due cose, cioè da una parte, e di questo ovviamente non parlava Malabarba che si occupa delle mutuo soccorso, ma ne ha parlato, l'ha spiegato, da una parte il collettivo operaio cerca di portare avanti la produzione convertendola e diventando lui il soggetto di attività imprenditoriale. Dall'altra parte, visto che la fabbrica in questo momento è, come dire, la vogliono dismettere, adesso per essere un po' brutali e capirci, hanno attivato tutta una serie di cose di solidarietà mutua, sociale, col territorio, che gli permette di usare meglio gli spazi, andare avanti, risparmiare su mille cose, creare... Sono due percorsi uguali, identici, paralleli, i binari del loro percorso, ma ovviamente il recupero della fabbrica, della produzione, della riconversione è centralissimo. Forse non ci eravamo spiegati. Quello di cui parleremo adesso invece è un approfondimento abbastanza lungo, ci collegheremo con un criminologo e ragioneremo di violenza prevalentemente di uomini su donne, violenza maschile, cercheremo di parlare di loro, dei maschi, di coloro che la praticano purtroppo, che sono al limite, che della consapevolezza del fenomeno e di chi... in qualche modo, diciamo così, lo tratta, perché così bisognerebbe fare, no? Importante trattarlo. Per farlo io provocatoriamente, ma come dire lucidamente, vi propongo questo brano di Jorge Drexler che si chiama Tocarte.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte. Deliciosa, tan guibosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma quiero lamer la sal que traes de la playa, pedir asilo debajo de tu toalla, tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte.
Vámonos, Víctor.
Jorge Drexler. Tocarte ci porta al tema che vi ho annunciato. Non vi ho annunciato però il nostro ospite, cioè con chi ne parleremo. Si chiama Paolo Giulini, è un professore dell'università, insegna criminologia, è un criminologo. La cosa che insegna di più e di cui si occupa di più, oltre a essere responsabile del presidio criminologico territoriale del comune di Milano e si occupa anche di minori, in realtà col suo Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, il CIPM, si occupa prevalentemente, immaginiamo, adesso glielo crediamo, maltrattanti, sex offenders, come li chiamiamo. Intanto buongiorno Giulini, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno Claudio, tanti auguri a tutta Radio Popolare, le ascoltatrici e gli ascoltatori di buon anno.
Beh, giusto, perché io la tratto, professore, come l'esperto, ma lei è anche una voce di questa radio, non dimentichiamolo, i suoi trascorsi con il Claudio Agostoni a scorrazzare tra Ratka Piratka, giusto?
un altro Claudio, ma in effetti sono anni che abbiamo fatto questo assieme, è vero, e è sempre un piacere avere contatto con la radio e continuare appunto anche i riferimenti, anche rispetto ad altre cose, altri motivi che non sono le musiche balcaniche.
Purtroppo, sono altro però anche per fortuna, perché la vostra attività, io devo dire, abbiamo iniziato a seguirvi qualche anno fa, comincia a diventare un modello da esportazione, da riflessione, non solo da riflessione dei centri studi, ma anche da riflessione proprio delle strategie, delle pratiche politiche di prevenzione, perché ovviamente c'è un limite, c'è un confine in cui l'uomo, prevalentemente il maschio, in una coppia, in una relazione con l'altra e ogni tanto anche con l'altro, diventa violento. Spesso ne è cosciente, qualche volta ne è cosciente un po' meno, e nelle questure esiste un protocollo, almeno a Milano, che si chiama Zeus, dove è prevista che a segnalazione possa corrispondere un ammonimento, un cartellino giallo, viene usato sempre le definizioni calcistiche per queste cose, cioè il questore ammonisce la persona che si è ha iniziato a dare segnalazioni di violenza, aggressività, stalkeraggio, comportamenti ossessivi e così via, poi le definirà lei che è il criminologo, e a quel punto viene invitato a presentarsi da voi, cioè a bussare alla vostra porta. Fin qui ci siamo più o meno, giusto?
Mi sembra perfetto come sintesi di quello che è il lavoro che effettivamente viene fatto con questo strumento, che è un provvedimento amministrativo che il legislatore ha introdotto nella legge degli atti persecutori, dunque quel fenomeno che poi viene chiamato, prendendo un termine anglosassone, di stalking, nel 2009, e poi è stato esteso nel 2013 nella cosiddetta legge sul femminicidio anche alle ipotesi di violenza domestica, che sono situazioni, diciamo, di reati prodromici, condotte prodromiche dei reati così chiamati come reati sentinella, che possono portare in escalazione a situazioni più classiche definite appunto come maltrattamenti nell'ambito delle relazioni, soprattutto nelle relazioni affettive. E questo tipo di intervento, diciamo, è un intervento che possiamo definire di prevenzione secondaria di primo livello, cioè appena si ha notizia di una situazione che possa poi evolvere in una più grave, che possa diventare appunto una fattispecie di reato come le lesioni personali oppure il danneggiamento, oppure per esempio le percosse, si ha la possibilità di fare un intervento di richiamo della persona che ha agito questo tipo di condotta, per dargli una possibilità di fare una riflessione, non in termini di una punizione. Non è un intervento penale, non si apre un processo, non si apre una procedura giudiziaria di tipo penale, ma un provvedimento amministrativo che permette alla persona di fare un percorso di riflessione sul motivo come mai è arrivato appunto ad avere una situazione a rischio di passaggio al lato violento.
Questa, la notizia, diciamo, da cui partiamo è che funziona, cioè nella vostra esperienza pluriennale, rinnovato dalla questura già più volte il protocollo, loro segnalano e, diciamo, tra il 70 e l'80%, adesso ci dirà lei, delle persone segnalate si presenta alla vostra porta, e la stragrande maggioranza poi un percorso, una riflessione la comincia.
Sì, questo è un dato interessante, perché effettivamente sembrava uno strumento, l'unico paese in Europa, l'Italia, che ha previsto questo strumento amministrativo di prevenzione secondaria di primo livello, e all'inizio non è che ci fosse questa grande considerazione, fiducia e anche conoscenza da parte delle questure italiane della possibilità dell'efficacia di questo intervento, anche grazie al fatto che assieme a quello si integra praticamente l'elemento della sicurezza connesso all'intervento della legge, delle forze dell'ordine, con quello invece del sostegno e del trattamento, che è volto a favorire in chi ha questo tipo di comportamenti una riflessione e un cambiamento. E invece i dati dicono, sono molto rassicuranti, perché dicono che in questi anni il primo protocollo che è stato firmato per l'applicazione di questo dispositivo si chiama protocollo Zeus, è stato ideato dalla questura di Milano, l'allora vice questore, la dottoressa Simone, che a cui ha coinvolto la nostra cooperativa sociale per essere la parte esecutiva, diciamo, degli interventi trattamentali, e è stato firmato il primo protocollo il 5 aprile del 2018. I dati sono interessanti perché fino al 20 dicembre del 2022, protocollo che poi è sempre stato rinnovato e recentemente l'abbiamo rinnovato per altri 3 anni con la questura, ci dice che effettivamente delle persone che vengono ammonite vengono inviate circa l'85% e di questi si presentano il 77%, e il dato interessante è che di quelli che si presentano e sono invitati a fare un percorso di riflessione, che possiamo chiamare anche trattamento, perché poi in realtà per alcuni casi più gravi non è semplicemente una riflessione, ma si invita la persona eventualmente a seguire i nostri percorsi trattamentali, come lei ha citato, anche i servizi che abbiamo, come quello del Comune di Milano, il presidio criminologico. Ebbene, c'è una in pratica lo strumento funziona perché il 12% dei presentati hanno rimesso di nuovo in atto una condotta che è quella a rischio, che poi può definire anche un comportamento che poi è qualificabile come reato, mentre invece di quelli che non si sono presentati il 16% hanno recidivato. Dunque diciamo già uno strumento che funziona anche senza questa attività di trattamento e di rielaborazione delle condotte violente da parte dell'ammonito con degli enti specializzati, ma se poi questo avviene appunto anche quando c'è questo intervento si riduce ulteriormente, si abbatte il rischio che venga ripetuta questa condotta. Dunque possiamo dire che i risultati sono estremamente incoraggianti.
Allora, professor Giulini, lei, io ricordo anche sempre che lei lavora anche con gli sex offenders in carcere, diciamo ristretti nelle carceri. Ricordo Un altro me, il film documentario molto interessante, davvero prezioso, non solo per gli operatori, realizzato nel carcere di Bollate. Però io vorrei, se lei me lo permette, chiederle chi sono questi uomini. Intanto questi uomini siamo noi, ovviamente, io parto da questo presupposto, non è che sono diversi da me, siamo noi, ma chi sono? Cioè sono tanti, diversi, immaginiamo, con condizioni davvero multicolori, cioè di tutti i tipi. E due, che cosa fate voi? Cioè perché funziona? Cioè qual è la parola, è la responsabilità, è la relazione, cos'è che funziona?
Ma io credo che già nella domanda che lei pone, nelle due domande, ci sono già i contenuti della risposta, nel senso che effettivamente questo tipo di persone non sono una categoria in senso psicologico, definibile come tali, lo sono sicuramente in senso criminologico, perché queste condotte quando poi dopo diventano continuative ed escalano in una gravità, poi sono oggetto del sistema penale, della norma penale, per cui sono sicuramente questi gli elementi che caratterizzano queste persone, cioè il fatto che finalmente noi abbiamo posto delle barriere a un certo tipo di comportamento a rischio per quanto riguarda le relazioni interpersonali. E queste barriere possono essere efficaci nella misura in cui anche non solo si risponde con una pena, ma anche con un provvedimento che non mette la persona in una condizione di doversi difendere, ma di dovere innanzitutto provare a cercare di capire com'è che hanno diciamo passato quella soglia del rapporto relazionale amoroso in una modalità rischiosa per l'altro, che può subire appunto degli effetti di violenza. Questo è un primo punto, cioè non c'è una categoria specifica, arriva un po' di tutto, come lei ha detto nella domanda, e sono vari anche in termini di età, rappresentativi sia giovani che persone che sono già alla soglia della pensione o comunque pensionati. Per quanto riguarda il sesso, chiaramente la gran parte delle persone che noi vediamo con questi provvedimenti sono maschi, questo è d'altronde corrisponde a quella che è le statistiche internazionali sulla violenza domestica, che è 90%, più del 90% è quasi sempre agita dagli uomini nei confronti delle donne. Abbiamo anche alcuni casi di donne, c'è un aumento delle donne, soprattutto non tanto nel reato di violenza domestica, cioè nei reati che sono appunto affini alla violenza domestica, ma negli atti persecutori, dove invece sono più rappresentate, nel senso che c'è sempre una barriera del 70% di uomini, però c'è un 30% anche di donne che vediamo per queste problematiche di atti persecutori. Questo credo che sia un punto, se è una costante, non è definibile insomma una categoria per questo tipo di soggetti.
C'è un ascoltatore che ci chiede di che numeri parliamo.
Ma dipende da quei numeri, parliamo dal punto di vista
Milano,
internazionale, dal
no,
punto di vista della nostra.
La vostra esperienza. Noi, sì.
Ma per quanto riguarda gli stalking, per quanto riguarda la questione dell'ammonimento, io li ho dati prima rapidamente, mi sembrava di annoiare con i numeri, però sono interessanti, vi ho dato le percentuali, però sono stati ammoniti nel periodo dal 4 di aprile del 2018 al 20 del dicembre 2022, cioè dunque di quest'anno, dell'anno appena passato, 737 persone.
A Milano.
384 a Milano, 384 per atti persecutori, 351 per il rischio di escalazione di condotte in violenza domestica e 2 per il cyberbullismo, perché anche un'altra legge nel 2017 ha introdotto la possibilità dell'ammonimento anche per quei ragazzi che utilizzano appunto la rete per, con modalità di persecuzione aggressiva, appunto come definito il fenomeno del cyberbullismo. Sono molto pochi, come vedete, gli ammoniti per questa condotta, però si tratta qui di fare anche molto, come dire, anche sensibilizzazione nei confronti dei plessi scolastici e delle direzioni scolastiche, perché effettivamente è uno strumento che potrebbe essere molto utile per gestire quest'alta criticità. Di questi 737 ammoniti in totale, sono stati invitati a fare percorsi trattamentali presso di noi 617 persone, che corrisponde a quelle percentuali che ho dato. Di questi se ne sono presentati 469 e i recidivi, quelli che hanno ricaduto, che sono ricaduti nella condotta, sono 58. Ripeto, invece quelli che sono ricaduti e non si sono presentati rappresentano il 16% numeri, contro quel 12% che dicevo prima.
Numeri molto significativi e anche, devo dire, purtroppo abbondanti. Ma io l'ultimissima cosa che volevo chiederle, Giulini, lei ha anche... ho visto che ha insegnato anche quello che si chiama i legami disfunzionali, insomma cose molto interessanti e particolari. Ma se dovesse dare un consiglio a tutti noi maschi all'ascolto, quali sono i segnali in cui noi dobbiamo identificare una problematica, come dire, alzare la nostra attenzione perché cominciamo a essere, come dire, in difficoltà e forse non ce ne rendiamo conto?
Ma innanzitutto questo che lei dice è molto interessante, il fatto che una fragilità nelle relazioni, in particolare nelle relazioni intime, che possa comportare delle situazioni in cui si rischia di violare lo spazio dell'altro e la sicurezza dell'altro, è un po' insita un po' in tutte le potenzialità che noi, come, soprattutto come maschi, abbiamo. È dunque molto importante sapere che questa fragilità è anche una fragilità che viene da degli aspetti culturali, subculturali, che ci trasciniamo dietro nel rapporto con la donna, e questo è molto importante, che noi dobbiamo sempre essere in grado di intercettare questi aspetti che magari vanno molto più indietro nel tempo rispetto al nostro momento, alla nostra vita, ma di cui anche noi siamo portatori. L'altro aspetto è quello di riuscire in un certo modo, da parte di chi subisce un comportamento che va in eccesso, di poter reclamare il fatto che questa cosa non va bene, e poterlo fare anche a un'autorità di pubblica sicurezza attraverso l'ammonimento. E beh, è una potenzialità in più che mette in sicurezza, per esempio, una persona che subisce queste condotte di non avere, di non subire l'escalazione delle stesse condotte, di fermare la persona che in quel momento sta passando all'atto, rischiando di passare all'atto in maniera pericolosa e rischiosa per quanto riguarda appunto l'integrità della relazione, ma soprattutto della persona. Credo che sia importante soprattutto sapere che ci sono oggi dei servizi, come per esempio lei prima citava il servizio del Comune di Milano, il presidio criminologico, che possono curare, trattare, mettere queste persone a contatto con la criticità delle loro condotte, sia sul territorio che in carcere. Prima appunto ha citato il film del regista Casazza. Il problema del trattamento dell'uomo violento oggi è riconosciuto anche dalle convenzioni internazionali, e la nostra legislazione l'ha introdotto con l'articolo 165 del codice penale al quinto comma, dove c'è questo nuovo strumento, diciamo, che si è inserimento nella pena sospesa anche di reati come quelli di maltrattamento e di stalking per persone che hanno avuto questo tipo di condotte, che invece di subire magari una condanna e una detenzione, una condanna e dunque il carcere, possono avere una pena sospesa a condizione di fare un percorso trattamentale. Si tratta tutto di un'evoluzione, diciamo, sia legislativa ma anche nella prassi, che va nella direzione di quanto sia importante oggi avere sui territori delle agenzie che sono in grado, integrandosi con il lavoro per esempio dei centri antiviolenza, dei servizi della giustizia, dei servizi della gestione del sistema penitenziario, di intercettare questi fenomeni, di prevenirli e di trattarli, riducendo appunto il numero delle violenze domestiche, perché effettivamente il numero di violenze domestiche oggi è un numero importante, pesante, e spesso sono condotte di cui la vittima non è in grado per esempio di portare conoscenza, dunque di allarmare che c'è una situazione di rischio. Invece con questo tipo di provvedimenti e con questa cultura del trattamento, chiaramente si apre una strada molto più, come dire, molto più di messa in sicurezza dei cittadini che possono essere a rischio di queste condotte.
E noi, Paolo Giulini, criminologo, presidente della cooperativa sociale CPM, il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, la ringraziamo per averci raccontato tutto ciò e la lasciamo alla continuazione del suo mercoledì. Grazie mille.
Grazie mille, grazie a lei, grazie a tutta la redazione, e ancora tanti auguri.
A presto, grazie Paolo, a presto.
Grazie.
Con pochi secondi di ritardo la radio sveglia di questo mercoledì 4 gennaio finisce qua, ma non vi lascia soli, perché ci sono le note dell'autore, poi lo speciale di Massimo Alberti sulle crisi potenziali, condizioni economiche di quest'anno, cosa dobbiamo guardare, cosa dobbiamo temere. Una buona giornata da Claudio Iampaglia, che ritornerà domattina con voi.